e buon primo maggio ancora a chi ci ascolta. E sarà una lunga mattinata, adesso la rassegna stampa, poi parleremo ancora degli arresti avvenuti a Parigi mercoledì, parleremo di Palestina, di Israele e insomma dei morti che ci sono stati in quel paese, insomma lo vedremo anche dai giornali, poi parleremo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, del Forte Prenestino, a cui insomma va il nostro buon primo maggio, buona giornata del non lavoro, e della SNIA e di altro ancora, del lago soprattutto vicino alla SNIA. Adesso cominciamo dalla lettura dei giornali, giornali che vanno abbastanza in ordine sparso direi rispetto ai primi titoli, e sulle prime pagine non sono molte le testate in cui il primo maggio è l'argomento principale, diciamo. Ce ne sono anche alcune in cui il primo maggio proprio non c'è come festa dei lavoratrici e dei lavoratori, o comunque che ha piccoli spazi. Altri, ovviamente il Manifesto per esempio, invece dedicano più spazio. Ma direi che, se sei pronta, possiamo cominciare dal Corriere della Sera?
Possiamo cominciare dalla prima pagina del Corriere della Sera, che per quanto riguarda il capitolo primo maggio ha semplicemente in prima pagina una vignetta, la vignetta di Giannelli. Primo maggio 2021, festa dello smart working, e c'è appunto la tastiera, il video del computer con il garofano rosso e un singolo diciamo manifestante in una piazza vuota, viva il primo maggio, che sembra appunto fotografare la situazione di isolamento evidentemente provocata oramai da molto tempo dal Covid-19. E per il resto appunto è una prima pagina piuttosto variegata, che relega, come dicevo, il primo maggio in questa posizione. Il titolo principale a centropagina è sempre legato al capitolo Covid, che dà aggancio a tutta una serie di pagine interne, evidentemente di approfondimento. Timori per la variante indiana, caso in Friuli Venezia Giulia, controlli sui voli, scuole, spiagge chiuse a Sabaudia, vaccini si accelera. E poi, come al solito, il capitolo dei colori delle regioni, solo la Valle d'Aosta in rosso, la Lombardia rimane in giallo. E niente, il senso è un po' tutto riassunto nel titolo, molto spazio nelle pagine interne dedicate a questo, alla cosiddetta variante indiana, laddove invece il ceppo individuato a Sabaudia sembrerebbe essere ancora di variante inglese. E poi collegato a questo un contributo di Simona Ravizza, La scienza a troppe voci, chieda scusa, con un'intervista a Sergio Arbignati, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare di Milano e ancora membro del CTS, che dice quello che diciamo è oramai un pochino un ritornello della comunicazione mainstream: la scienza italiana addirittura dovrebbe chiedere scusa perché non è in grado di parlare con una voce sola, e ci sarebbe bisogno, questo è indubbio, di un rapporto più sano tra scienza e politica. È una questione molto discussa, ma d'altra parte la scienza per natura sua è difficile che parli con una voce univoca. Il problema ma sono le manipolazioni a cui la scienza eventualmente si presta. E scusami, avevo interpretato male il tuo gesto. E dopodiché in taglio alto, Mosca sanziona Sassoli e 7 funzionari, la reazione dell'Europa non ci zittiranno, e ritorsione per il caso Navalny, Mosca vieta al presidente del Parlamento dell'Unione Europea David Sassoli e altre 7 responsabili dell'Unione l'ingresso in Russia. Ovviamente Sassoli twitta: non ci lasceremo intimidire. E questo in qualche modo, non so,
cioè,
perché
Sassoli contro Putin
esattamente, così fa il gradasso. E niente, a seguito del caso Navalny, ben noto credo a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, il 2 marzo, questa è la questione, dopo che la Corte d'Appello di Mosca aveva confermato la sentenza per Navalny, i ministri degli esteri europei avevano approvato delle sanzioni contro 4 diciamo esponenti del dell'establishment russo, il capo del comitato investigativo, il procuratore, generale Krasnov, il capo della Guardia Nazionale Zolotov e il capo dell'amministrazione penitenziaria, pensate un po', il signor Kalashnikov. E a seguito di questo, appunto, c'è da ieri questa novità, e cioè il fatto che al presidente del Parlamento dell'Unione Europea, come ho detto, e altri 7 responsabili dell'Unione, è stato vietato addirittura l'ingresso in Russia. Poi, io sinceramente vedo poco altro sulla prima pagina del Corriere della Sera, che cercherò di riassumere sinteticamente per gli ascoltatori e le ascoltatrici, e poi magari approfondiremo alcuni punti. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli ci dice che il PD è oramai a un punto dalla Lega, ma che Fratelli d'Italia ha superato i 5 Stelle. E che, pensate un po', il gradimento per il governo Draghi è in leggera flessione. Francesco Verderami ci avvisa del fatto che ha approvato il piano nazionale di Draghi, a questo punto vanno fatte le riforme, e il problema di Draghi sarà quello di imporsi sulle divergenze tra i partiti, ma la sua arma sarà, pensate un po', una cosa nuova: le riforme ce le chiede l'Europa. E...
novissima veramente.
Meno sì,
male...
no, no, ma
meno male c'è Draghi, perché c'è tutto questo vento di novità.
No, a me sembra veramente che il governo Draghi abbia un po' questa caratteristica di riproporre come nuove delle cose di cui tutti quanti e tutte quante non ne possono più, come lo slogan "ce lo chiede l'Europa", che sinceramente
da una parte è il capitalismo più efferato,
no,
ovviamente,
questo sicuramente, ma
coperto da questi slogan,
che sono slogan francamente abusati, ma che con una certa faccia, mi viene da dire così, insomma, faccia tosta, vengono presentati come se fossero una grande novità, ed è veramente, oltre che stupefacente, anche inquietante. Vi tralascio per il bene di tutti il contributo di Susanna Tamaro, "Questi nostri meravigliosi ragazzi", e il titolo già
tralascia,
dice tutto.
Neanche voglio sapere di chi parla.
No, no, ma infatti basta il titolo. E poi invece, forse, quando andremo a valutare le pagine interne, sarà interessante leggere il contributo, l'editoriale di Dario Di Vico, "La verità sul lavoro perduto", che in qualche modo commenta e tenta di dare un'interpretazione ai dati del rapporto mensile Istat, che fotografano appunto la situazione del lavoro in Italia mese per mese a seguito della pandemia. È un contributo che ha un certo interesse, perché dà un'interpretazione forse un pochino più dettagliata e approfondita, introduce alcuni distinguo in quello che è il discorso della perdita di posti di lavoro, dimostrando come, almeno il rapporto sembra dimostrare, che la pandemia non ha ucciso il lavoro, il lavoro tout court, ma sostanzialmente ha generato un fenomeno di disoccupazione selettiva che, pensate un po', è andato in qualche modo a incidere in modo particolare su quello che viene detto terziario, ma soprattutto su donne, giovani e partite IVA fondamentalmente, mentre invece, riprendo il lessico dell'articolo, il lavoro di tipo novecentesco, quindi sostanzialmente quello che è legato al manifatturiero, ha tenuto, e le imprese più strutturate hanno difeso la loro posizione rispetto ai valori dell'occupazione, al di là appunto di quella che è la discussione costante della cassa integrazione, del mantenimento del blocco dei licenziamenti. Io mi pare che la fotografia della prima pagina sia questa. Si può solo aggiungere, e anche su questo a questo dedicheremo,
chi è Gramellini? No,
no, no, Giusy Fasano, che riporta dei dettagli del verbale delle deposizioni delle ragazze che sono coinvolte nel caso Ciro Grillo, e lo andremo a leggere dalle pagine interne.
"Sulla mondina, sulla sfruttata, sulla proletaria che già mai tremo, mi hanno ucciso e catenata, carcere e violenza, nulla mi fermo, nostri corpi sulle rotaie, ma abbiamo fermato il nostro sfruttator. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchia il simbolo del lavoro. Noi lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane, per la libertà. E creeremo un mondo nuovo di giustizia e di nuova civiltà. Questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo raccolta e la portiamo più in su. Dalle eccellenza Molinella alla testa della nostra gioventù. Se qualcuno vuol far la guerra, tutti quanti uniti noi la fermeremo. Vogliamo la pace sulla terra e più forti dei cannoni noi saremo. Vogliamo la pace sulla terra e più forti dei cannoni noi saremo.
Questo era il coro delle Mondine di Correggio e continuiamo, insomma, con la lettura delle prime pagine dei giornali. Passiamo al manifesto. Il manifesto chiaramente ha la prima pagina quasi tutta dedicata al primo maggio stesso, c'è anche un augurio per tutte e tutte, buon primo maggio. Il titolo però è Il fronte del posto, quindi chiaramente il gioco di parole col fronte del porto. Il posto è quello di lavoro. La foto è la foto della manifestazione delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo che abbiamo visto, insomma, una settimana fa dal vivo, quella con i cassoni su cui si batteva in piazza, insomma in più piazze d'Italia. Nel giorno della festa dei lavoratori, dati Istat certificano una perdita di circa 900.000 posti di lavoro dall'inizio della pandemia. Sono donne e giovani più colpiti, la battaglia dei settori più sfavoriti per avere diritti e tutele, dai rider agli addetti dello spettacolo ai migranti. Speciale di 5 pagine per il primo maggio senza celebrazioni, sottolinea il manifesto, che un po' significa senza le celebrazioni ufficiali che in genere si avevano negli scorsi primo maggio, che sono state bandite a causa delle norme anti-Covid, un po' senza celebrazioni perché c'è poco da festeggiare. Cinquantesimo, vi ricordiamo che proprio mercoledì scorso il manifesto ha compiuto 50 anni, questa radio ne ha parlato, trovate il podcast sul sito. Ma continuano, insomma, la pubblicazione, la ripubblicazione di vecchi articoli del manifesto, proprio per continuare a parlare di questo anniversario e della storia di questo giornale. Oggi viene citato in prima pagina la ripubblicazione dell'articolo Contro il capitale di Valentino Parlato, un articolo che poi trovate a pagina 2, che era uscito il primo maggio del 72, anche un modo della redazione del manifesto di ricordare Valentino Parlato, visto che il 2 maggio sono 4 anni dalla morte di questo compagno e giornalista, e il suo giornale appunto gli rende omaggio ripubblicando questo articolo e sottolineando conserva intatta la valenza anche in pandemia. Nel testo fa riferimento alle polemiche suscitate dal primo editoriale del quotidiano Il Manifesto sul primo maggio del 71, era titolato Contro il lavoro, non aveva firma, era collettivo, ma venne scritto da Lucio Magri. Oltre a questo, appunto, c'è uno speciale primo maggio del manifesto con di cui vengono riassunti i titoli in prima pagina. Troviamo subito un'intervista di Massimo Franchi a Tridico, il presidente dell'INPS. L'equità è la bussola l'equità è la bussola, pensione flessibile. Di questa intervista vi sottolineiamo insomma quello che è il subito, quello che è il succo, e cioè come Tridico vorrebbe cambiare la legge sulla pensione, sulle pensioni. A suo parere dovremmo superare la legge Fornero, e lui dice: in tema di flessibilità per il pensionamento propongo l'idea di avere un doppio binario di uscita, il primo a 62-63 anni attraverso un'anticipazione della quota contributiva maturata dal lavoratore, la seconda da ottenere al 67, età ordinaria in cui il lavoratore otterrebbe la quota retributiva, mentre adesso sapete che stiamo andando verso la totale cancellazione della quota retributiva per un passaggio che vorrebbero far diventare totalmente al contributivo. Oltre a questo troviamo una pagina intera dedicata a quello che viene chiamato in prima pagina il lavoro affondato e i migranti dannati, lo vedremo insomma dall'interno, ma possiamo appunto anticipare che da una parte appunto si tratta di dar conto di quello che Ciccarelli chiama l'altro primo maggio, che manifesta in piazza nel pomeriggio a Milano, a Bologna, a Roma e in altra città, un serpentone composto da movimenti, associazioni, sindacati di base, molte realtà dell'auto-organizzazione e del mutuo soccorso, reti nate nel corso dei 15 mesi della pandemia del Covid, e la risposta solidale alla catastrofe causata dal crollo della medicina territoriale e del welfare taglieggiato da anni di austerità neoliberale. Questo, e poi appunto trovate il sempre a pagina 4 e 5: senza tutela la sicurezza rimossa nella sanità e sui cantieri. Anche qui troviamo appunto poi un articolo dedicato all'assenza della tematica della sicurezza nel PNRR, nel Recovery Plan italiano, e poi infine un'intervista allo Russo della Federazione Nazionale della Stampa, rider dell'informazione, basta sfruttamento. E questi insomma i titoli principali di questo speciale primo maggio del Manifesto, che magari poi vedremo dall'interno. Oltre a questo troviamo in taglio alto un titolo riferito al Covid: i casi salgono solo tra i bambini, RT sotto controllo, unica fascia d'età in controtendenza quella tra gli 0 e i 9 anni. Un elemento sicuramente piuttosto inquietante e anche preoccupante. L'indice di contagio è a 0,85, sapete che insomma cambia il colore della regione quando sale a 1, qui siamo a 0,85 come media nazionale, un lieve aumento rispetto alla settimana precedente, ma sempre al di sotto della soglia di sicurezza, la soglia di sicurezza è stata superata in Molise e in Sicilia. La nuova mappa del rischio vede in zona rossa solo la Val d'Aosta e in arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il paese giallo. Dal 19 al 25 aprile si sono registrati 146 nuovi casi per 100.000 abitanti, 11 meno di 7 giorni prima. L'unica fascia d'età in controtendenza è quella tra gli 0 e 9 anni, con riapertura delle scuole. Con la riapertura delle scuole in questa categoria l'incidenza è aumentata fino a sfiorare i 200 casi ogni 100.000 abitanti. È un dato che potrebbe dire molto sulla sicurezza dei protocolli di prevenzione in ambiente scolastico, perché si riferisce a una fascia d'età che utilizza poco i mezzi pubblici e incontra docenti in gran parte vaccinati, ma è difficile da interpretare senza conoscere il numero dei test effettuati. È confermata la seconda dose AstraZeneca anche tra gli under 60. Pfizer chiede l'autorizzazione per le vaccinazioni degli adolescenti. Questo sulla prima pagina. È interessante quello che scrive Andrea Capocci rispetto a questo, a come questo dato possa essere letto rispetto alla eventuale incidenza di contagi nelle scuole, perché come tante volte abbiamo sottolineato da questi microfoni si è continuato a parlare di scuola all'infinito, ma un serio monitoraggio non si è fatto, e quindi si è preso decisioni di aperture e chiusure più sulla percezione che su altro, al di là del fatto che poi non è stato fatto niente per rendere sicuro l'anno prossimo scolastico. Ma andiamo avanti, taglio basso troviamo altri articoli su altri argomenti. Uno è un argomento che c'è molto oggi sui giornali, sono quegli argomenti che uno tenderebbe sempre a saltare, cioè nuovi veleni tra le toghe, la guerra di verbali infiamma la giustizia. I verbali secretati dell'avvocato Pietro Amara, coinvolto in diverse vicende giudiziarie con condanne patteggiate per corruzione in atti giudiziari, non erano segreti per nulla. Il vicepresidente del CSM Davide Ermini: vogliono delegittimarci. Questa è la lettura di questo argomento. I giornali parlano molto, quelli di destra moltissimo perché li appassiona, e quindi questo è quello che però troviamo in prima pagina sul Manifesto. L'altro argomento, gli altri poi ci sono vari argomenti, cioè l'argomento dagli interni è alleanze difficili, si guarda ai ballottaggi tra PD e Movimento 5 Stelle, e poi una cosa che mi è risultata talmente così curiosa, diciamo, che l'avevo anche forse un po' rimossa, non me ne ero proprio accorta, cioè sulla prima pagina del Manifesto di oggi c'è un articolo per la firma di Enrico Letta. Chi è davanti mi guarda, sì, Enrico Letta, non credo sia un omonimo, credo sia il nuovo segretario del PD che firma un nuovo patto per il PD. Il Manifesto lo mette sotto il titoletto Lavoro. E oggi 1° maggio c'è poco da festeggiare, così inizia Letta. Piuttosto l'unico modo davvero onesto per onorare questa giornata è parlare il linguaggio della verità e ragionare su come ricostruire sul lavoro l'Italia del dopo Covid. Così comincia Enrico Letta. Il lavoro delle donne, prima di tutto, per il quale siamo penultimi in Europa, davanti solo alla Grecia, e quello dei giovani, per cui, notizia di ieri, siamo ancora penultimi in Europa, con un tasso di disoccupazione giovanile pari al 33%. Anzitutto a loro, donne e giovani, sentiamo il dovere di restituire un orizzonte di fiducia. Possiamo farlo subito e ripartire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione Europea, che contiene una clausola trasversale di premialità che può letteralmente rivoluzionare il volto dell'occupazione nel nostro paese. Io già dopo questa premialità avrei il forte desiderio di smettere di leggere questo articolo, perché Letta impronta alla premialità il suo nuovo modo di concepire il lavoro, vuol dire che di nuovo non c'è niente, stiamo ancora proprio nei canoni classi del neoliberismo classico. Altre due righe ve le leggo. Vogliamo concentrarci sui bisogni delle persone e dimostrare di aver capito cosa avviene fuori dalla bolla politica. Dalla bolla della politica, un impegno che dovrebbe assumere chiunque abbia incarichi nella sfera pubblica, ma a maggior ragione chi guida il più grande partito della sinistra, anche meno Enrico Letta, cioè nel senso è il più grande, ma sinistra, e il più grande partito della sinistra in un tempo tormentato come questo. Io lo assumo fino in fondo. Nella bolla arriva solo l'eco del disagio, è lontano, e ciò a dispetto dell'impegno di chi, come il Manifesto, da mezzo secolo lo racconta con passione e sempre dalla parte dei più deboli. La verità è che nella bolla puoi avere gli strumenti di decodificazione della società più avanzati, ma la tua lettura sarà sempre, almeno in parte, condizionata dalla distanza. Questa distanza ho avuto la fortuna di poterla attenuare. Degli anni accanto ai giovani, ragazzi di davvero tutte le provenienze sociali e le aspirazioni, porto in dote un'eredità di speranza. Questo perché ora lui non lo dice, perché vuol far modesto, ma in questi anni Letta era stato a fare il docente universitario, da lì lui avrebbe abbreviato la distanza al mondo del lavoro dal suo punto di vista, docente universitario in Francia, quindi insomma con stabilità e stipendi che molti e molte all'università italiana non hanno, all'istituto di Sciences Po, uno degli istituti insomma più famosi d'Europa per quanto riguarda l'università, però a lui lì gli è parso di essere stato calato nella realtà del lavoro e nella realtà giovanile. Comunque, accanto a esperienze di successo, anche molte storie di sacrificio, vabbè, saltiamo. invece abbiamo, possiamo recuperare. La pandemia, con il congelamento di ogni attività economica, ha acuito questa sfiducia, la sfiducia nella politica, aggravando le difficoltà di chi era già vulnerabile. Dice di chi era già vulnerabile e al tempo stesso allargando l'area del disagio a chi si sentiva a riparo. Per questo il compito della ricostruzione che ci aspetta sarà così gravoso, e per questo la missione delle forze progressiste di tutto il mondo è oggi, prima di ogni altra cosa, essere capaci di dare risposte a chi è più in difficoltà. Sta girando intorno allo stesso argomento da due colonne. Senza aver paura del conflitto sociale, quindi questa sarebbe la novità, se il PD non avesse paura del conflitto sociale, ma entrandovi davvero per comprendere le necessità e costruire le soluzioni più efficaci. Resigenza avvertita, poi parla di Biden che in una notte ha sovvertito 30 anni di impostazione politico-culturale democratica, l'economia a cascata non funziona, non ha mai funzionato, non ha funzionato il taglio delle tasse ai super ricchi, non ha funzionato la fiducia cieca nel mercato, senza regole, senza produzione, non ha funzionato qui da noi l'idea che investire tutto sulla locomotiva, su chi già sta bene, su chi è performante ed efficiente, possa giovare al resto del paese e della società. L'economia a cascata non ha mai funzionato, credo che voglia significare che non si danno più aumenti a tutti, a tutte in una categoria, ma premi. Questo non solo non ci convince, ma ci sembra anche abbastanza agghiacciante che siamo ancora lì fermi esattamente alla nuova, come dire, versione del capitalismo che più problemi ha creato. Poi fa una serie di metafore, similitudini coi treni eccetera, e poi dunque siamo dentro un passaggio d'epoca, dentro un cambio di paradigma. In Italia il PNRR è la più straordinaria occasione di riscrivere il modello di sviluppo del nostro paese, e il problema è che l'avete già scritto, mi pare, no? All'insegna della sostenibilità, dell'inclusione e quindi della competitività. Ora, che la competitività possa essere uno slogan che possa portare del bene a lavoratrici e a lavoratori, Caroletta, non ci crediamo per niente proprio. Comunque, andando avanti, la connessione tra questi tre fattori è oggi inscindibile. Dei miliardi e miliardi di euro che arriveranno dall'Europa e che come sistema dovremo essere in grado di spendere fino in fondo, forse più ancora dei saldi e delle singole allocazioni, a contare saranno il metodo e la visione. Proprio per questo come PD abbiamo fortemente premuto per l'inserimento di una clausola di premialità per l'occupazione di giovani e donne. Che vuol dire? Vuol dire che chi assume le donne giovani danno i soldi. Questo così, una novità proprio anche questa, che ha funzionato, ricette proprio nuove, mai usate. Comunque andiamo avanti, un rilancio che obbliga tutte le forze a uno sforzo collettivo, senza essere precedente all'ultimo, senza forse precedenti nell'ultimo secolo. Per questa il governo, in parallelo all'attuazione del PNR, chiediamo di farsi motore di un grande patto per la ricostruzione e il lavoro, per il bene del nostro paese. Sostanzialmente io capisco che Letta gliel'ha mandato, la redazione del manifesto ha deciso di pubblicarla, però sinceramente la trovo un intervento che non avrei voluto leggere. Non l'avrei voluto leggere perché di fatto il PD, il segretario del PD non prende nessun impegno in questo editoriale, in questo fondo, dice delle cose che hanno sempre detto, molto discutibili, però insomma sta qua, se volete ve lo potete leggere con più attenzione. Poi ci sono tre titoli che riguardano gli esteri, sulla prima il manifesto e così chiudiamo. Uno è riguarda Israele, è un articolo di Michele Giorgio che poi continua a pagina 9, Michele Giorgio che sentiremo nell'ultima parte di questa mattinata. Festa religiosa tragica, 45 morti nella calca, finiscono in tragedia le celebrazioni di Lag BaOmer, anche Netanyahu finisce sotto accusa, nonostante il Covid, governo e polizia hanno dato carta bianca agli ultraortodossi che erano quelli che celebravano questa festa religiosa, e invece di 15.000 persone ce n'erano 100.000. Intanto i palestinesi protestano per il rinvio delle elezioni. Quindi questa celebrazione religiosa degli ultra ortodossi che ha portato 100.000 persone a riunirsi in un luogo dove ce ne dovevano stare molti meno. Poi c'è stato il cedimento strutturale di una balaustra e 45 morti nella calca. Appunto ne parleremo anche in voce, insomma, con Michele Giorgio nell'ultima parte di questa mattinata. Poi per quanto riguarda l'India, il Covid, censura, bugie e 3.000 morti al giorno, e infine un articolo di Claudia Fanti su quanto sta succedendo sul confine tra Venezuela e Colombia, cioè si parla di scontri armati in questo, questo confine sudamericano, che appunto viene un argomento di cui parla chiaramente solo il Manifesto. Lo vedremo poi dall'interno. Comunque sono i 16 soldati dell'esercito bolivariano morti negli scontri con forze narco paramilitari finanziati dall'oligarchia colombiana. E con questo direi che abbiamo finito, insomma, per quanto riguarda il Manifesto. Ancora qualche minuto di musica e poi passiamo a un altro giornale.
Dali belli preghi bianchi, fer li palanchi, sur padrun. Dali belli preghi bianchi, fer li palanchi, cantu maca. Ascusa sur padrun, salem fatti buler. Erali premi volti, erali premi volti. A scusa sul padrun salem fatti buler, erali premi volti, senza un come fer. Sul padrun dali belli preghi bianchi, fuori li palanchi, sul padrun dali belli preghi bianchi, fuori li palanchi, con duma ca. Dopo assiancavum e adesso calem tot via, e adesso calem tot via. Prema arrancavum e dopo assiancavum e adesso calem tot via.
Leggiamo la prima pagina della Repubblica, che diciamo ha una prima pagina come al solito molto articolata. Il titolo principale è legato a due interviste, il lancio di due interviste. Il titolo principale è "I vaccini anche in vacanza", e quindi sempre la questione della campagna vaccinale. Intervista al generale Figliuolo che diciamo in qualche modo ci dà le linee dello sviluppo della campagna vaccinale, esultando per il fatidico raggiungimento delle 500.000 dosi di vaccino somministrate al giorno. I vaccini anche in vacanza, il commissario anti-Covid, hub nelle località di villeggiatura, a giugno 1 milione di dosi al giorno, dopo aver protetto gli over 65, via libera a ogni fascia di età. E poi riaprire le RSA alle visite, permesso non sicure, le residenze per anziani, insomma, che tanta parte hanno avuto nelle terribili vicende ovviamente della prima ondata di Covid. Colao, è la seconda intervista di Repubblica, banda ultralarga per tutti, il paese più giusto, un paese più giusto per donne e giovani. Un'intervista al ministro dell'innovazione tecnologica Colao, che torna sui dati del rapporto ISTAT, promettendo
banda larga per tutti,
vabbè, e promettendo appunto un piano di digitalizzazione con il contributo ovviamente dei fondi europei, di cui saranno ovviamente beneficiari i soggetti che sono, diciamo, guarda un po' che novità, emersi come soggetti deboli, i giovani e le donne. Al termine di questo piano è previsto quasi il 4% di crescita di occupazione per le donne, e va bene, insomma, questo è il titolo principale di Repubblica. Sul primo maggio la ripresa si allontana, primo maggio la pandemia ha bruciato 900.000 posti, e quindi insomma la lettura del primo maggio della prima pagina di Repubblica è legata, almeno a quanto sembra, all'analisi del rapporto Istat. Poi ci sono gli editoriali francamente, a firma di Eugenio Scalfari e Maurizio Molinari, passato e presente del giornale. Quello di Eugenio Scalfari, io ve lo dico con molta sincerità, non ho proprio capito di che parla, e quindi
sono anni che non si capisce di che parla.
No, ma proprio questo non si capisce proprio, cioè si intuisce l'avventura, una magia contro il tempo, il problema è la paura della morte. Solidarizziamo evidentemente con Eugenio Scalfari, però sinceramente ci sentiamo tranquilli nel saltare a piè pari. E invece Maurizio Molinari, Lavoro, scriviamo i nuovi diritti digitali, e diciamo l'idea è quella veramente veramente, diciamo, originale, che come la rivoluzione industriale ha provocato, in qualche modo ha determinato la necessità di salari, protezioni legali e garanzie nuove, che sarebbero poi dopo in qualche modo metaforicamente sintetizzati nella festa del primo maggio, adesso la rivoluzione digitale impone di ripensare il mercato del lavoro. È una considerazione, diciamo, piuttosto condivisibile, ma anche banale, e che poi dopo nelle pagine interne Maurizio Molinari sviluppa in una maniera francamente, non so, la montagna che partorisce il topolino, arrivando a dire che sostanzialmente la responsabilità è di ciascuno di noi ed è individuale, perché dobbiamo rivendicare nuovi diritti e contemporaneamente nuovi doveri nel nostro rapporto con il digitale, che è un ragionamento senza nessun senso, e ci fermiamo qui, insomma, nel
solo perché gli piace di diritti e doveri insieme.
Sì, cioè una persona che non ha niente da dire, e va bene, insomma. E dopodiché Repubblica passa in taglio basso alla questione delle sanzioni contro Sassoli e compagnia. Putin sfida l'Europa, colpiti Sassoli e altri 7, ne abbiamo già parlato leggendo dal Corriere della Sera. La Russia risponde alle sanzioni dell'Unione Europea dello scorso marzo legate al caso Navalny, con il divieto d'ingresso a 8 cittadini degli stati membri, tra cui il presidente del Parlamento e la vicepresidente della Commissione. Sanzioni inaccettabili, valutiamo le misure appropriate di risposta. E poi una serie di contributi su argomenti differenti, l'aggancio di uno speciale sulla Scozia, in cui che andrà al voto il 6 maggio per il rinnovo del Parlamento locale. Scozia, la terra di mezzo che insegue l'indipendenza. Più di un articolo dalle pagine interne di Mensurati e Tonacci sul plico giunto nelle mani della Procura di Roma, che analizza, diciamo, il sistema arbitrale, le carriere degli arbitri, e così truccavamo le carriere degli arbitri per arrivare ad arbitrare in Serie A. E poi un articolo di Gabriele Romagnoli su una tematica, diciamo, complessa e anche interessante: sesso, violenza e videotape. Cioè si interroga Gabriele Romagnoli sul rapporto tra la diffusione della pornografia e la cultura dello stupro, che è una tematica interessante. Peccato che, come al solito, questo tipo di riflessioni siano affidate sempre comunque a voci di uomini, che, per carità, andremo anche a leggerlo in alcuni passaggi dalle pagine interne, porta avanti considerazioni sicuramente condivisibili, ma che insomma ci piacerebbe avessero più spazio anche attraverso la voce delle donne.
Passiamo subito alla Stampa di Torino. Con Salvini tornerebbe il lockdown, è il titolo principale, che è un virgolettato dalle parole di Letta, grande protagonismo questa mattina del neo segretario del PD, perché appunto dopo aver mandato il suo articoletto al Manifesto, la Stampa lo intervista e gli dedica due pagine, la pagina 2 e pagina 3. E il primo titolo: parla Letta e attacca il leader della Lega che replica il PD dovrebbe tenere gli italiani chiusi in casa, vorrebbe tenere gli italiani chiusi in casa. Non è ancora pentito di guidare il PD, anzi Parigi può aspettare per molti anni e ancor meno di stare nella maggioranza, sostiene Draghi, che non mi pare stabilissima, sostiene Enrico Letta, visto che Salvini a suo avviso ormai sta con un piede fuori. Proprio per questo il leader del PD, in una video intervista con il direttore Massimo Giannini, sgancia un colpo al suo avversario, che sarebbe appunto questo, che con Salvini tornerebbe in lockdown. Poi c'è questa lunga intervista, ma diciamo che oggi la stampa è fatta tutta di interviste, perché oltre a questa sulla prima pagina vengono annunciate nell'ordine un'intervista a Landini della CGIL. Landini: per la ripresa avremo bisogno di nuova occupazione, bisogna cambiare modello di sviluppo e la chiave può essere il recovery, ma il governo deve ascoltarci, avverte Maurizio Landini, che viene, anche a lui viene dedicata alla sua intervista un'intera pagina, per l'intervista appunto di Paolo Baroni. Insomma, le andremo a vedere poi dall'interno queste interviste, ma anche questa Landini sinceramente non dice proprio un granché. Poi c'è un'intervista a Erika Stefani, ministra della disabilità della Lega Nord, che così si spende per dire priorità nella vaccinazione ai cittadini disabili. Altra intervista, anche questa a pagina 9, condotta da Flavia Amabile: cambio di passo sull'immunità ai disabili in Italia, serve una rivoluzione culturale. Certo, insomma, ci ha messo parecchio a sfiatarsi questa donna, ma insomma andiamo avanti. E poi c'è un'altra intervista ancora, questa è a John Kerry, che è l'inviato speciale del presidente Biden per il clima, che viene in prima pagina. Troviamo una foto di John Kerry, il titolo: la scommessa di Kerry, così rivoluzioneremo il clima. E poi l'intervista condotta da Paolo Mastrolilli, che è l'inviato a Washington della stampa. John Kerry scommette su di noi, l'Italia ha una grande opportunità di leadership sui cambiamenti climatici e gli Stati Uniti sono pronti ad aiutarla. Stiamo messi bene se l'Italia ha la leadership su cambiamenti climatici e l'aiuto viene dagli Stati Uniti. Comunque poi magari ci diamo un'occhiatina a questa intervista. A fianco alla foto di Kerry c'è una foto di Putin, il presidente della Federazione Russa, che dice: la sfida di Putin ai vertici dell'Unione Europea, Sassoli non ci zittirà. E abbiamo già detto qualcosa su questa questione. Qua c'è Anna Zafesova in prima pagina, che ci racconta quando 3 mesi fa Lavrov, Sergei Lavrov, aveva parlato di una Russia pronta a una rottura con l'Europa, come fatto già avvenuto e consumato, poteva essere suonata come un'esagerazione polemica, anche perché subito dopo il Cremlino aveva richiamato all'ordine il capo della diplomazia. Ma le sanzioni ad personam a Davide Sassoli, insieme a altri 7 esponenti delle strutture dell'Unione Europea e dei suoi membri, suonano come una dichiarazione di rottura. Quindi insomma qui si parla delle, come dire, delle sanzioni bilaterali, da una parte l'Unione Europea che sanziona 4 esponenti dell'establishment russo, e dall'altra la risposta che viene definita rappresaglia dalla redazione della stampa per le posizioni sul caso Navalny. Ancora però sulla prima pagina della stampa troviamo l'editoriale del direttore Massimo Giannini: ma la giustizia intervenga Mattarella. E qua si parla del caso Amara, del caso che ha investito nuovamente la giustizia. Corvi e caimani si accaniscono sul corpo piagato della magistratura, questo l'incipit retorico di Giannini. Ancora spurgano i miasmi della questione morale innescata da Mani Pulite, e già si impone una questione giustizia consumata tra gli incunaboli di una corporazione sempre più svilita e data in pasto a un'Italia sempre più sfiduciata. Dal caso Palamara al caso Amara sembra gioco di parole, invece è un gioco di potere meschino, perché ordito da manine coperte e veline anonime. oscuro perché non è chiaro chi vince e chi perde, pericoloso perché getta palate di fango sulle istituzioni repubblicane. Una maxi inchiesta che deflagra nel CSM, nella Procura di Milano, un losco figuro che spiffera segreti su una nuova P2, un PM che accusa il suo capo di voler rallentare le indagini, Davigo, che non si sa a che titolo investe della cosa chi di dovere. La sua ex segretaria, che non si sa per conto di chi spedisce in busta anonima le carte riservate ai giornali, tossine micidiali che avvelenano i pozzi nei mesi cruciali della caduta di Conte e dell'avvento di Draghi e gettano altro discredito su un potere dello Stato che già ne ha accumulato troppo. In due anni la fiducia degli italiani nella magistratura è crollata dal 60 al 32%. Mi chiedo due anni fa come facessero gli italiani a aver fiducia della magistratura al 60%, nel senso siamo in un paese dove se ti capita una cosa qualunque, anche voglio dire non politica, banale, insomma la vita viene stragiata per anni e anni, però pare che il 62% due anni fa avessero fiducia nella magistratura, ora sono diventati il 32,1. Di fronte ai ritardi della mala giustizia e al correntismo, l'autogoverno delle toghe non basta più. Urge la riforma annunciata dalla Cartabia e promessa dal recovery, e urge anche un intervento deciso dal presidente Mattarella. Io mi fermo qui perché evidentemente Giannini ha voluto affilare il registro più alto della sua penna di giornalista per questo articolo molto retorico, eccetera eccetera, poi però alla fine ci dice intervenga il Presidente della Repubblica, intervenga sto Presidente della Repubblica. Si annuncia poi, ve ne daremo lettura in prima pagina, un fondo di Marco Revelli, quel lavoro ferito che oggi non sfila nelle piazze. Il 1° maggio nasce come giorno di festa e di lotta, anzi prima di lotta, per rivendicare un diritto universale, la giornata di 8 ore, giusto appunto. E quindi torniamo alla nostra Giovanna Daffini e alle sue e al suo Sciurparun.
Sciurparun dali belli preghi bianchi, ferri li palanchi, Sciurparun dali belli preghi bianchi, ferri li palanchi, candumaca. Non va più a mesi e nemmeno settimane, la va pochi giorni, la va pochi giorni. E non va più a mesi e nemmeno settimane, la va pochi giorni e poi dopo andiamo qua. Sciurre padron dali belli preghi bianchi, ferri li palanchi, sciurre padron dali belli preghi bianchi, ferri li palanchi, candumaca. E non va più a mesi e nemmeno settimane, la va poche ore, la va poche ore. E non va più a mesi e nemmeno settimane, la va poche ore. Poi dopo andiamo qua. Sciur padron dali belli preghi bianchi, fora calpalanchi, sciur padron dali belli preghi bianchi, fora calpalanchi, candumaca. E quando il treno c'è fly, mondena la stazione, con la casetta in spalla, con la casetta in spalla. E quando il treno c'è fly, mondena la stazione, con la casetta in spalla, su e giù per i vagon. Sciur padron dali belli preghi bianchi, fora calpalanchi, sciur padron dali belli preghi bianchi, fora calpalanchi, candumaca.
E sempre più velocemente, visto che sono oramai le 9.56, quindi alla soglia delle 10, andiamo a guardare la pagina, prima pagina, del Messaggero. E il Messaggero, diciamo, non si smentisce mai, e comunque il titolo principale, il giorno del 1° maggio, è licenziamenti dopo la fine, dopo la cassa integrazione, sostanzialmente licenziamenti dopo la CIG, con un'intervista al vicepresidente di Confindustria, ti vedo che vuoi dire qualcosa.
No, mi chiedevo, sta parlando della fine del blocco dei licenziamenti?
Esattamente, no, il problema è proprio questo, però ne parla lanciando un'intervista al vicepresidente di Confindustria, che prevede un accordo sulle tutele e quindi con lo sblocco dei licenziamenti il paese si rimette in moto. Le aziende però dovranno usare il plafond prima di attivare le procedure di esubero. Qual è il problema? Il problema è che sembra il vicepresidente di Confindustria e con lui il Messaggero è dispiaciuto che del fatto che lo stop ai licenziamenti sembra andare incontro a una proroga, e questa proroga è sostanzialmente fino alla fine della cassa integrazione. Le aziende, prima di avviare la procedura per gli esuberi, dovrebbero esaurire tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione e quindi insomma andrebbe azzerato questo contenitore della cassa prima di passare a questo atto che evidentemente per il vicepresidente di Confindustria Stirpe, cioè è poter permettere finalmente dal suo punto di vista alle aziende di licenziare, dovrebbe segnare in qualche modo i termini della ripresa del paese. La falsariga sembra essere un po' questa. Dopodiché sempre sul tema del lavoro, dalla prima pagina del Messaggero si entra in una logica competitiva. Lavoro in Lazio, locomotiva d'Italia, in 10 anni ha aumentato del 6,5%.
E anche questo lo messi bene, se Lazio è la locomotiva
superata
Italia.
La Lombardia, Zingaretti, premiate le nostre politiche, cioè esultanza delle pagine del Messaggero sulla prima, la top position del Lazio nella classifica del lavoro. È una cosa veramente inquietante. E poi l'editoriale di Marco Simoni, la necessità di semplificare per consentire la ripartenza, udite udite, sulle semplificazioni della burocrazia dello Stato. Liberarsi da lacci e lacciuoli è un sacro graal della politica italiana, almeno dal 1994, quando, udite udite, scese in campo Silvio Berlusconi per iniziare la sua avventura politica. Eppure ancora non si è riusciti ad ottenere tutto questo. In tutti i paesi c'è un po' di burocrazia che garantisce che uno Stato sia Stato, ma in Italia è troppo, troppo, troppo e non se ne può più. E questo
si chiedono permessi così per sventrare una nuova collina,
sì,
a costruirci,
sì, via,
sopra,
via, 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 semplificare, semplificare, e va bene, insomma. Ma non si ferma qui il Messaggero. La lettura della prima pagina di questo giornale si concluderà brevemente e in taglio basso mette in mostra, diciamo, la sua indole forcaiola anche per quanto riguarda il problema Covid. Dall'India a Roma con tamponi falsi pagati 20 euro e quindi la scoperta all'arrivo dei voli di Fiumicino. Pare che ci siano persone, ovviamente cittadini indiani residenti in Italia per lavoro, che si sono imbarcati sull'aereo proveniente da Delhi con un timbro che attestava un tampone negativo, ma che invece era stato ottenuto a seguito di un pagamento di una cifra di 20 o 30 dollari. E quindi questo è il problema sostanzialmente della diffusione della... dal punto di vista di chi ha deciso di mettere questo articolo in prima pagina, è uno dei problemi che diciamo provocano la diffusione della variante indiana, ovviamente. Non possiamo che convenirne. E dopodiché internazionali si passa a parlare,
il fatto è, per esempio, Johnson ha chiuso tutto ma non agli indiani perché c'ha, insomma, i suoi interessi.
Nulla è importante, ma il fatto che 8-10 persone su quell'aereo abbiano dichiarato poi, tra l'altro, di essersi imbarcati senza aver fatto il tampone, è sconcertante, però è quello che si dice. E poi si passa a parlare degli internazionali di Roma. Al Foro Italico in tribuna solo chi è immunizzato, al Foro Italico pubblico fin dagli ottavi si potrà entrare ovviamente distanziati o avendo fatto tutte e due le dosi del vaccino e non si sa come lo dimostri, comunque sia, oppure avendo avuto il Covid oppure esibendo un tampone negativo non falsificato. E basta così, insomma.
Quindi niente indiani all'internazionale di tennis, no, secondo il messaggero. Domani la prima pagina, in genere c'è due articoli, oggi ce n'è uno. E c'è una grande illustrazione che si vede a loro è piaciuta molto, quindi l'hanno voluta mettere, cioè occupa quasi tutta la pagina, che credo voglia dire il lavoro antico e il lavoro attuale, lo smart, perché c'è un computer, poi c'è uno che affigge un manifesto, c'è scritto primo maggio, ma insomma, ma non ci sembra neanche così bella, no, no. Comunque il titolo è verde, il fondo, il titolo è lavoratori di tutto il mondo connettetevi, e sinceramente il titolo fa veramente pietà, nel senso che chiaramente si cita l'incipit del manifesto del Partito Comunista, ma per dire questa cosa piuttosto tristarella, fra l'altro casomai avrebbero potuto almeno mettere sconnettetevi, cioè nel senso che oggi è il primo maggio e quindi...
È che non ci arrivano proprio a questo, mi dispiace doverlo dire, ma proprio non ci arrivano.
Però questo bisognava scrivere, perché anzi uno dei problemi, se proprio vogliamo parlare di questo lavoro nuovo, io non condivido tanto questa... continua a voler dire del lavoro nuovo al lavoro vecchio, perché lo sfruttamento, come dire, assume nuove forme, però è molto antico, e io non ci vedo, cioè chiaramente sono nuove forme, ma si tende invece, no, come dire, tutto quel che è moderno è buono. In realtà noi sappiamo benissimo che c'è uno sfruttamento, a volte anche un autosfruttamento nel lavoro, nel telelavoro, molto 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 pesante, e si parla di diritto alla disconnessione, per esempio, perché non è praticato, per questo se ne parla, e quindi che questi in prima pagina poi scrivano di lavoratori di tutto il mondo connettetevi, mi pare veramente come dire, cieca come posizione. Disoccupazione, smart working, lavoro precario e sottopagato, il tutto aggravato dalla crisi economica legata alla pandemia. Siamo proprio sicuri che la festa del primo maggio sia ancora una festa? Questo è il titolo, ma insomma il primo maggio è una giornata di lotta prima che di festa, ma pure questa la redazione domani non gli torna tanto. Noi la nostra festa è quella del non lavoro, neanche se ne parla, insomma. Qua poi sotto c'è invece l'articolo di Nadia Urbinati, una firma quasi quotidiana su questo giornale, politologa, che sinceramente si spende in una cosa che è poco comprensibile. Anche l'Italia dei rider resta fondata sul lavoro, è il titolo, e il sottotitolo, che evidentemente a loro è sembrato molto molto simpatico, è Engels in monopattino. E per dire che le riflessioni, insomma, di Engels e di Marx, insomma, possono essere utilizzate anche per i rider, insomma, già così comincia piuttosto male. Comunque, nella prefazione del 1845 alla situazione della classe operaia in Inghilterra, Frederick Engels scriveva di aver voluto dare un quadro fedele delle condizioni della vita agli operai, e insomma, riassumo un pochino: se Engels fosse vivo oggi andrebbe tra i rider, i ciclofattori, che già sembra un po' come Gesù Cristo, no? Se oggi ci fosse Gesù Cristo starebbe tra gli ultimi, eccetera. Cioè, nel senso, Engels è un compagno, uno che ha scritto delle cose fondamentali per tutti noi e tutte noi, è un'analisi della condizione dei lavoratori e delle lavoratrici in Inghilterra in quel periodo fondante, e tanti altri testi con Marx da solo, eccetera. Ma non è Gesù Cristo, ma che vuol dire sta cosa? Comunque, se Engels fosse vivo oggi andrebbe tra i rider, i ciclofattorini, la fotografia del capitalismo dell'algoritmo. E poi Urbinati, che in quanto politologa ci capisce parecchio, ci ha voluto dire, insomma, che c'è il problema della depersonalizzazione del lavoro, i riders in questo, insomma, sono proprio un esempio massimo, perché c'hanno l'algoritmo. Vabbè, insomma, sinceramente, si poteva studiare anche un pochino di più, ecco, per scrivere questo articolo. Poi all'interno, forse lo vedremo dopo, dedica paginoni interi a questa questione del lavoro, sotto il titolo È ancora una festa? Con un articolo che dura una pagina e mezzo intitolato Requiem per il primo maggio che va reinventato da zero di Raffaele Alberto Ventura. C'era una volta il giorno di riposo garantito per legge a tutti i lavoratori a dimostrazione che le lotte operaie avevano ottenuto diritti e limite allo sfruttamento, e oggi siamo prigionieri della gabbia dorata del settore terziario, sempre connessi, senza più barriere tra vita lavorativa, vita personale e intrattenimento. La pandemia ha peggiorato le cose, e mi sembra che detto questo l'articolo l'abbiamo già letto sostanzialmente. Si parla poi anche, siccome non l'abbiamo ancora citato, lo dico, del fatto che il concertone del primo maggio sarà senza pubblico, e poi un sacco di spazio al rider e l'algoritmo. Comunque, insomma, ne riparleremo. Non lo so, ma è nervosito questa lettura del di domani.
Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling. Miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, si forzo è ceduto, non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così, pensate che bello. Bello il giorno 21, padroni son tanti e padrone nessuno, pensate che bello sarà. Ma prima ti inchiodo la lingua al palato, ti faccio ingoiare un pitone salato, e con quei tuoi occhi porcini e cretini, alla mia ragazza farò gli orecchini. Compagni, sia chiaro che il giorno 21, migliore vendetta sia proprio il perdono, e allora saremo più grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti. Però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli, pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero.
E andiamo a vedere qualche altra prima pagina molto velocemente. Partiamo da Avvenire, il quotidiano dei Vescovi. È il lavoro che cura l'Italia e il mondo. Primo maggio con il Covid, tra 900.000 posti persi, disuguaglianza e speranza, timida ripartenza a marzo, ma la disoccupazione giovanile è risalita fino al 33%. Questo è diciamo l'unico titolo leggibile, perché poi per il resto, insomma, si parla molto del Papa, insomma, degli affari loro. E quindi poi chi possiamo andarvi a vedere? Vi andiamo a vedere, visto che, insomma, li abbiamo letti sostanzialmente quasi tutti i giornali che ci si ricorda che esistano. Vabbè, Libero, ve lo leggiamo così per dire, c'è ancora chi difende i terroristi rossi, questo è il primo titolo. Del resto Libero non lo legge nessuno, un motivo ci sarà. I comunisti si perdonano tra di loro, a sinistra è iniziata la campagna di riabilitazione dei condannati fuggiti per non finire in cella, Sofri e soci sostengono che gli ex BR ora sono buoni, bene, ma i conti col passato si saldano. Evidentemente non hanno niente da dire neanche su questa questione, perché niente. Comunque ne parleremo più tardi ancora, e ne parleremo con un ospite della stampa francese. E Invece, per quanto lasciamo poi perdere, ma visto che ci siamo, guardiamo anche le altre prima pagina dei giornalacci. Giustiziopoli, il sistema crolla, è il giornale di Silvio Berlusconi, della famiglia Berlusconi. Chiaramente è chiaro che si attaccava a questa cosa della magistratura, non ci stupiscono nemmeno mai. Anche La Verità, diretta da Maurizio Belpietro, altro giornale che non si capisce bene perché esista, si occupa di questo nel primo titolo: la bomba che rischia di far saltare i giudici. E poi se la prende con Crisanti, perché essendo, come dire, uno scienziato, una persona che dice delle cose ragionevoli, a Belpietro non gli piace e quindi ce ne mette una foto e dice: Crisanti, il profeta di sventure che si crede Galileo. E poi chiaramente il titolo grande come il primo, anche se a centro pagina: per 13 anni l'Italia si è dimenticata di chiedere l'arresto di Pietro Stefano. Sono veramente senza pace su questo argomento. Purtroppo c'è poco da ridere, però sono veramente insostenibili. Poi c'è anche Daniele Capezzone sulla prima della Verità, che se la prende col primo maggio e coi lavoratori.
Vabbè, ma è tutta la rassegna del peggio del peggio,
ma cioè, non ve lo leggiamo. Passiamo alla prima pagina invece fino a un certo punto del Fatto Quotidiano. Volano le toghe, si salvi chi può. Qui insomma c'è il giochino di parole, perché Salvi insomma è un magistrato coinvolto in tutta questa questione, chiaramente che interessa molto al Fatto Quotidiano. Tutti contro tutti per le carte di Amara, c'è pure il Quirinale, il PM Storari contro Greco, Salvi contro Storari e Davigo, Ardita contro Davigo che avvertì il Colle con Ermini, Cantone indaga sulla loggia. Al momento insomma non ve lo leggeremo. Ma invece per quanto riguarda le tematiche del primo maggio c'è un titoletto piccolino che è il primo maggio tra Confindustria e nuovi sfruttati, che poi rimanda all'interno del Fatto Quotidiano. Se ci riusciamo vi diciamo qual è il titolo all'interno. Sì, Confindustria assalta i miliardi del recovery, e su questo non potremmo che essere d'accordo. L'articolo è di Roberto Rotunno, politiche Bonomi & Co. Bonomi, ve lo ricordiamo, il presidente Confindustria, vogliono destinare fondi pubblici alle agenzie private molto più che in passato. Nel PNRR ci sono 6 miliardi e l'attesa riforma. Insomma, vediamo se riusciamo a dargli un pochino di tempo a questo articolo. Non so se siamo pronte insomma per andare a vedere qualcosa dall'interno. Direi che mettiamo un'altra pausa musicale e poi ci torniamo. Vediamo se stavamo cercando una canzone in particolare. Il nostro stamattina insomma la nostra fonte maggiore è il sito di Inventati MP38, dove potete insomma ascoltare molti canti di lotta, più di quelli che io sapevo esistessero, perché insomma è un canto veramente, è un sito veramente molto molto ricco. E quindi ora vediamo se ce la facciamo.
Cavalvin, cavalvin, cavalvin. col suo bel Morettino. Oh Morettino mio, morirai, morirai, morirai. Oh Morettino mio, morirai con le pene nel cuore. Calcai moi, e le lavai su fitta, calcai moi col suo bel Morettino. Oh Morettino mio, morirai, morirai, morirai. Oh Morettino mio, morirai con le pene nel cuore.
Moretto, Moretto, è un bel giovanetto che porta i capelli all'onda del mar.
Che porta i capelli all'onda del mar.
All'onda del mare la barca filava, Minetta chiamava, Moretto vien qua.
Minetta chiamava, Moretto vien qua.
Oh mamma, io voglio il Moretto che porta i capelli all'onda del mar.
Che porta i capelli all'onda del mar. Oh Morettino mio, morirai, morirai, morirai. Oh Morettino mio, morirai con le pene nel cuore.
Torniamo in voce, 10 e 18 minuti primi qui dai microfoni di Radio Onda Rossa e cominciamo insomma a leggere qualcosa dall'interno, dedicandoci in particolare insomma alla tematica del lavoro, a quello che riguarda il primo maggio sui giornali di oggi. La Stampa appunto ci dà quest'articolo di Marco Revelli, quel lavoro ferito che oggi non sfila nelle piazze d'Italia, parte dal fatto che il primo maggio appunto nasce come giorno di festa e di lotta, anzi prima di lotta, quando nel 1879 da Parigi la Seconda Internazionale lanciò l'appello per una giornata in cui in tutto il mondo i lavoratori si fermassero per rivendicare un diritto universale, la giornata di 8 ore, e scelsero come data l'anniversario del primo sciopero di Chicago di 3 anni prima, quando si era svolta negli Stati Uniti la più grande manifestazione operaia mai vista. In 80.000 sfilarono e in 400.000 incrociarono le braccia in tutta l'America. Stroncata nel sangue, con numerosi morti e 4 anarchici condannati ingiustamente a morte e infine impiccati. Da allora, in quel giorno, il lavoro si è fermato e i lavoratori hanno celebrato la loro festa, scioperando prima e ottenendo, insieme al voto e ai diritti, che quella fosse nei paesi liberi una festa nazionale, la loro festa riconosciuta da tutti. In Italia il fascismo la abolì nel 23, sostituendola con la pagliaccesca festa del Natale di Roma, da tenersi il 21 aprile, e in molti dovettero continuare a celebrarla clandestinamente. Subito dopo il 25 aprile del 45 fu ristabilita e partigiani e lavoratori sfilarono di nuovo nell'Italia libera, ma 2 anni più tardi a Portella delle Ginestre una nuova strage brigantesca e mafiosa insanguinò quella data. 11 furono i morti, tra cui donne e bambini, a ricordare a tutti che le conquiste non sono mai sicure se non presidiate. E l'anno dopo la rottura dell'unità sindacale frammentò le piazze, divise ancora una volta il lavoro in base alle appartenenze politiche per oltre un ventennio, fino a quando infine dagli anni 70 il corteo del primo maggio è diventato costume e occasione per registrare anno per anno la temperatura sociale e il peso del lavoro nel paese, le conquiste e le sconfitte, la forza e la debolezza, come un barometro. Oggi quel barometro segna bassa pressione, molto bassa, non solo perché le piazze, luogo essenziale al riconoscimento dell'identità sociale, sono vuote, doverosamente vuote, sia ben chiaro, perché preservare salute e sicurezza degli altri e di se stessi sta scritto nel DNA di quel movimento, e tuttavia appunto passive, ma anche perché 16 mesi di pandemia hanno segnato a fondo il corpo del lavoro, ne hanno rivelato debolezze strutturali già presenze da tempo e da prima, altre ne hanno aggiunto. Ai lavoratori, soprattutto a quelli dei settori della cura, dei servizi, della logistica, sono stati chiesti prezzi altissimi. Sono loro che ci hanno permesso di vivere nei momenti più pesanti del lockdown, i rider, i corrieri sui loro furgoni, i commessi dei grandi magazzini costantemente esposto al virus. E qui, insomma, in questo articolo di Marco Revelli mi dispiace sottolineare proprio la completa assenza di un femminile qualunque, che si arriva persino a dire i commessi dei grandi magazzini, dove veramente l'occupazione femminile è assolutamente maggioritaria. Si poteva anche dire e le commesse, per esempio, per non parlare di paramedici e medici, degli addetti alle terapie intensive, di badanti e assistenti dei più fragili. Sono i forzati alla mobilitazione e poi ci sono gli altri messi a terra, i fermati dalla chiusura obbligata, milioni di addetti alla ristorazione, di baristi e pizzaioli, personali di cinema, teatri, intrattenimento, una galassia di vite cui è venuto meno il corpo di colpo il reddito. Non c'è festa del lavoro per loro, perché non c'è più lavoro e nemmeno ristoro se si escludono i pochi episodi spiccioli dei decreti, e ora non si vedono più nemmeno quelli. Come non c'è lavoro per quelli dell'Embraco e delle migliaia di fabbriche simili già in crisi prima della pandemia. Che succederà quando cesserà il blocco dei licenziamenti? Ecco, nel giorno in cui si festeggia il Recovery Plan, ricordiamoci di questi, perché il 1° maggio non suoni alle loro orecchie come una beffa. Io non credo che il recovery plan possa suonare come una beffa, credo che sia proprio una minaccia, per come insomma è stato inteso, o forse anche solo per la sua esistenza. Di questo ne potremmo discutere, ma per come è stato inteso non ce n'è dubbio, insomma. E ripeto, sembra un po' un disco rotto il mio, che continuo a dire rispetto al linguaggio tutto al maschile di questo articolo di Revelli, ma il problema è che quando il linguaggio non è sessuato veicola anche un contenuto fallace, perché noi sappiamo benissimo, da quanto è stato detto in questi ultimi mesi, ma anche dai dati Istat di ieri, che l'occupazione femminile è proprio uno, no, dei punti più deboli in questo momento, e invece leggendo questo articolo non si ha minimamente questa percezione, perché si cancella qualunque tipo appunto di femminile, e quindi di attenzione alla tematica delle lavoratrici, alla tematica delle donne e del lavoro.
Mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, curve alla ora. La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù.
Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.
Ma verrà un giorno che tutte quante
lavoreremo in libertà.
Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.
10:27 minuti primi, ancora la Onda Rossa, ancora la rassegna stampa. Passiamo a Domani.
Sì, passiamo a leggere qualcosa dalle pagine interne di Domani dedicate al primo maggio. E a pagina 4 di Domani una, contributo lungo a firma di Rachele Gonnelli sul primo maggio dei rider che si ribellano all'algoritmo e appunto che tenta di fare il punto sulla situazione di questi lavoratori e lavoratrici che dopo la risonanza avuta con lo sciopero del 26 maggio e il No Delivery Day e la rete di Riders per i diritti rilancia oggi la mobilitazione con cortei di ciclofattorini in almeno 30 città per la festa del lavoro e sarà un po' una prima per loro, un primo maggio al quale partecipare con tanto di riconoscimento, sfruttati ma con un abbozzo di sindacalizzazione. Qual è il problema? Il problema è la protesta contro un certo tipo di contratto, il contratto firmato dal sindacato UGL e da Assodelivery. Assodelivery è l'associazione che rappresenta le 5 maggiori piattaforme di consegna di pacchi alimentari, Glovo, Uber Eats, Deliveroo e Social Food, e contro questo contratto, che è il primo contratto europeo della categoria, manifesteranno i rider di questa rete auto-organizzata, che è un contratto pirata firmato da un sindacato su cui c'è poco da dire, l'UGL, a uso e consumo della controparte, quindi sarà, diciamo, la prima mobilitazione di questa categoria che rientra insomma nelle peggiori forme di precariato. Più avanti a pagina 5 il cannocchiale la politica e la società dei dati, c'è invece un contributo in qualche modo interessante a firma di Enzo Risso. Enzo Risso è un ricercatore di sociologia alla Sapienza. Il titolo è: in Italia imprenditori e manager hanno ancora uno stile padronale. E diciamo questo articolo si interroga non tanto sulla realtà effettiva dei fatti, cioè sulla fondatezza del fatto che imprenditori e manager abbiano ancora uno stile padronale in Italia, che a noi sembra una verità indiscutibile, ma più che altro riporta gli esiti di una ricerca sulla percezione che lavoratori e lavoratrici hanno rispetto...
Porca, i padroni hanno uno stile padronale, tautologico.
No, questo è tautologico, però sostanzialmente rispetto a quelli che sono gli obiettivi in qualche modo che nel tempo una serie di ricerche e una serie di fissazioni di principio hanno stabilito per l'attività imprenditoriale, l'Italia sembra essere nella percezione di lavoratori e lavoratrici molto indietro. Un complesso di petizioni di principio che si sono strutturate nel tempo, che prevedono insomma che ogni impresa debba dimostrare di aver contribuito sostanzialmente allo sviluppo della società e che non debba solamente pensare a portare dividendi ai propri azionisti, costi quel che costi, sembrano essere clamorosamente smentite dalla classe imprenditoriale in Italia, che appunto sembra avere uno stile rapace, interessato solamente a fare sempre più soldi e un modus operandi padronale a mo' di comandante. morte, e questo insomma emerge da questa ricerca che ha in qualche modo coinvolto un numero piuttosto elevato di lavoratori e lavoratrici che nel 72% dei casi ritengono che lo stile dei leader e dei manager sia assolutamente non lontano ma proprio in contrapposizione con un'azione diciamo finalizzata alla coesione e alla crescita sociale. Per chi è interessato a questa tematica ci sono dati molto dettagliati e una riflessione evidentemente sui danni che questa percezione è molto introiettata e molto consolidata nelle idee dei lavoratori e delle lavoratrici può poi determinare sulle possibilità di ripresa e di affermazione anche del piano del piano Draghi, insomma.
E sulla questione lavoro, poi ci torneremo a questa bella versione insomma dell'internazionale, ancora due cose dalla stampa. Quello che due parole lette dall'intervista a Letta e quella dall'intervista a Landini. Quindi Letta, segretario del PD, insomma parla con grande enfasi del recovery plan, del PNRR, che lo chiama il piano dell'Italia verde per il futuro, e insomma il suo progetto che il PD diventi il partito della sostenibilità e che il colore verde entri nel modo in cui ci guardano. Continua anche vabbè, insomma lascio perdere. E poi chiede l'intervistatore, gli chiede Carlo Bertini: ma le misure per donne e giovani sono sufficienti rispetto a quello del governo Conte? Questo PNRR ha una maggior curvatura sulla sostenibilità e sul digitale, ha una clausola premiale per il lavoro giovanile e femminile in tutte le voci del piano. Questa clausola ha un moltiplicatore fortissimo, ma con due fondi aggiuntivi. Il complesso del piano è lievitato fino a 250 miliardi. Se li spenderemo tutti o quasi, avremo cambiato l'Italia. Faccio un esempio. Insomma, in sostanza non risponde a questa domanda. Dice solo che verranno dati premi alle imprese, questo si capisce tra le righe, che assumono giovani e donne, quindi sono soldi per le imprese. Poi l'altra domanda dice: cosa succederà da ottobre con lo sblocco dei licenziamenti che era previsto per marzo, poi per giugno, ora si parla di ottobre. Letta risponde: domani, cioè oggi, è il giorno del lavoro che dobbiamo mettere al centro dell'Italia della post pandemia. Dobbiamo combattere il rischio di una ripresa senza lavoro. Faccio qui una proposta: dopo aver approvato il PNRR, il governo faccia un patto per la ricostruzione del lavoro con le forze sociali e le categorie produttive. E però dopo, cioè nel senso che già sembra come di uno scarto logico piuttosto discutibile, perché se c'è un piano che può arrivare a 250 miliardi di investimenti, forse questo patto per il lavoro andrebbe fatto dentro a questo PNR. Comunque lui si, come riferimento a Ciampi nel 93, e vorrebbe anche una straordinaria decontribuzione totale per i nuovi assunti, quindi ancora soldi alle imprese. Sarebbe giusto dopo che abbiamo protetto per 5 anni il lavoro che c'era. Quindi insomma, poi vorrebbe anche, dopo 10 anni di fuga di giovani dall'Italia, si faccia una detassazione delle nuove iniziative imprenditoriali a tutto campo, come le start-up. Inoltre, tra 10 giorni il governo presenti un piano straordinario per la vacanza italiana, un intervento che premi i cittadini per le difficoltà incontrate con il bonus vacanze, per il bonus vacanze, lo semplifichi per dare risorse a chi vuole fare e offrire una vacanza. Quindi continua pari pari la logica del bonus, non dell'investimento strutturale, e un intervento che premi, scusate, l'ho già letto, se si fa una buona operazione sarà un enorme passo avanti. Questo è quello che dice il segretario del PD alla vigilia del PNRR e il giorno del 1° maggio per quanto riguarda la tematica del lavoro. Dice: ma che ti aspettavi? Niente, ma insomma, visto che la stampa gli ha dedicato 2 pagine, siamo andati a vederle. Poi c'è l'intervista a Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Anche questo ci sembra inevitabile andarci a dare un occhio. Dice Landini: oggi il 1° maggio ha un significato ancora più importante, perché il lavoro che sconfiggerà il virus è il lavoro delle persone, può costruire un altro modello. Dice però Paolo Baroni gli chiede: ma come si esce da questo tunnel? Parla dei vaccini, Landini eccetera, e poi insomma non parla di lavoro, fino a che Baroni gli chiede: in tema di recovery plan avete parlato di confronti inadeguato col governo? Perché è vero che il governo si è appena formato e aveva tempi strettissimi per rispettare la scadenza del 30 aprile, ciò non toglie che finora è stato assai scarso il nostro coinvolgimento. Proprio perché non consideriamo chiuso quel piano, chiediamo di discuterne. Dalla riforma fiscale per una vera lotta all'evasione, a una vera riduzione delle tasse sul lavoro dipendente e i pensionati, alla riforma della pubblica amministrazione, a nuove politiche industriali, fino a un piano di rilancio della cultura. In tema di investimenti, Landini dice: questi devono servire a creare lavoro, e per questo abbiamo chiesto e vogliamo poter discutere di quanta occupazione crea ognuno dei progetti. Baroni fa presente a Landini che il ministro Orlando, il ministro del lavoro, sostiene che grazie al recovery plan si può recuperare quel 1 milione di posti di lavoro persi, andare anche oltre. E Landini risponde: io in questi anni ho imparato che è meglio non dare numeri e mantengo questa linea. Dico però che non solo dobbiamo realizzare bene questi investimenti, ma abbiamo anche bisogno che ripartano gli investimenti privati che in questi anni sono mancati. Che in questi anni sono mancati, per questo vogliamo discutere quali filiere produttive, e gli si chiede un esempio, fortunatamente, perché fin qui siamo proprio nella vaghezza più completa. L'esempio sarebbe: penso al tema della mobilità, siccome il futuro porta a una mobilità elettrica e che non inquina, c'è il problema di dove si costruiscono le batterie. Se si parla di trasporto pubblico locale, abbiamo il problema di treni e autobus vecchi e inquinanti, questi si comprano in Cina. O con nuovi investimenti possiamo valorizzare e ampliare nel nostro paese le competenze che già abbiamo? Ecco, questo è l'esempio che fa Landini, che ci sembra sinceramente rimanere molto sul vago in questa intervista. Si parla infine del blocco dei licenziamenti. Dice Baroni: lei continua a ripetere vaccinare non licenziare. Confindustria ribatte che loro non hanno intenzione di lasciare, che sono pronti a vaccinare. Insieme a CISL e UIL abbiamo chiesto una proroga in modo da utilizzare i mesi estivi per vaccinare, evitando nuove fratture sociali, e perché nel frattempo si può lavorare a una riforma degli ammortizzatori sociali. Io non ho capito bene questo collegamento tra vaccinare e licenziare, ma lasciamo perdere. Insomma, quello che hanno ottenuto è che si arrivi a ottobre.
We'll be right back.
E torniamo ancora in voce, sono le 10 e 42 minuti primi, andiamo a leggere qualche articolo insomma dall'interno del manifesto che appunto oggi dedica ovviamente la gran parte delle sue pagine alle tematiche che riguardano il primo maggio. Vi facciamo una cernita, abbiamo già visto insomma, abbiamo già parlato dalla prima pagina dell'intervista al presidente dell'INPS, a pagina 3 poi troviamo due articoli, uno riguarda, questa era una repubblica fondata sul lavoro di Pier Giorgio Ardeni e la sindemia ha accentuato i caratteri fragili della nostra occupazione, stabile solo per i tre quarti, intanto la povertà si è fatta più diffusa e il nostro reddito è crollato, si mette anche una foto davanti alla Whirlpool di protesta dei lavoratori della Whirlpool di Napoli. Nella stessa pagina Adriana Pollice, la festa amara di medici e infermieri, diritti e tutele ci sono negati. Un primo maggio amaro lo definisce Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte ai diritti negati, spiega, ai turni massacranti, agli straordinari non retribuiti, alle ferie non concesse, alle maternità procrastinate, alle remunerazioni non commisurate al lavoro, alle carenze di personale che costringono ad esempio gli stessi anestesisti ad assistere i malati di Covid e al contempo i pazienti che si sottopongono a interventi chirurgici, alle carenze nella sicurezza, diritto fondamentale di ogni lavoratore. E hanno affrontato la prima ondata pandemica con dispositivi di sicurezza scarsi, mancavano i tamponi, i protocolli, operavano in ospedali che al 50% sono stati costruiti prima degli anni 40, il personale sanitario si è infettato, oltre 400 i decessi tra medici e infermieri, gli infortuni in sanità nel 2020 sono stati tre volte quelli del 2019 e in tre quarti dei casi hanno riguardato il contagio da Covid, la condizione di partenza era già critica, lo spiega Carlo Palermo, segretario nazionale del sindacato dei medici Annao Assomed. Bisogna risalire alla crisi del 2008 che si è prolungata per un decennio. Dal quarto governo Berlusconi in poi si è ridotto il finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale. In realtà c'è stato un piccolo incremento ogni anno, salvo in due casi, l'esecutivo Monti e quello Renzi, gli unici che hanno tagliato il fondo. Tutti gli altri, fino al 2019, hanno fatto piccoli incrementi che si sono tradotti in sottofinanziamento nel pieno di una transizione demografica che invece ha fatto crescere i bisogni sanitari e anche insomma delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità. Cercheremo di dare una insomma piccola voce questa mattina attraverso insomma un presidio che si svolge a Pisa davanti all'ospedale di Cisanello. Rispetto al manifesto poi passiamo a pagina 4 dove troviamo appunto rendere visibile gli invisibili nella convergenza delle lotte, questo articolo di Ciccarelli che abbiamo citato dalla prima pagina dove si parla di piazze di Bologna, Roma e e Milano e altre città a partire appunto dal lavoro invisibile e poi si parla a pagina invece 5 della sicurezza mancata e poi del lavoro dei migranti e delle migranti. Alessandro Genovesi, che è segretario generale di Fillea CGIL, quindi della CGIL che si occupa dei lavoratori dell'edilizia. Dopo un anno drammatico, quello che ci apprestiamo a festeggiare è il primo maggio speciale, lo sappiamo, nei prossimi giorni e mesi si giocherà una partita difficile, il PNRR con la disponibilità di risorse pubbliche nazionali europee e con gli ambiziosi obiettivi sul versante ambientale dell'innovazione va nella direzione giusta, questo sempre secondo Genovesi della CGIL, scommettendo su riqualificazione, rigenerazione e infrastrutture. Occorre però vigilare affinché quel piano produca una crescita di PIL ed oltre il PIL, per superare quei limiti strutturali che hanno prodotto più disuguaglianze, più povertà, più rabbia, e che la pandemia ha disvelato accelerando processi ed evidenziando sacche di lavoro povero e precario, facendo capire quanto importante sia il welfare universale, il lavoro, l'intervento pubblico. Sottolineo questo aspetto perché tra le pagine del PNRR vi è qualche riflesso liberista di troppo in quelle riforme che dovranno accompagnarne l'attuazione. Ci sembra veramente molto molto così buono verso il PNRR, Alessandro Genovesi della CGIL, e in generale avrei impostato le proposte di riforma richiamando esplicitamente le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia del 2019, riporta le lancette indietro a prima della pandemia, assumendo l'impostazione di quell'Europa mercatocentrica poi trovatasi nuda di fronte al Covid. In termini specifici, al di là di proposte condivisibili su come ridurre i tempi per le varie autorizzazioni e semplificare la cantierizzazione delle opere, il richiamo esplicito al superamento di fatto del codice degli appalti, alle norme per contrastare illegalità e corruzione, rappresenta un pericolo tale per cui potremmo avere nuove infrastrutture, potremmo rigenerare qualche quartiere, ma il tutto accompagnato da più precarietà, più sfruttamento, più morti sul lavoro e alla fine anche meno qualità dell'opera stessa. Quello che infatti nel PNRR non si dice è che il codice degli appalti vigente, che si vuole superare con una nuova legge delega, ha recepito le direttive europee, ma le ha declinate tenendo conto delle specificità italiane. In Italia il 90% delle imprese edili fattura meno di 500.000 euro, per una media di un dipendente e mezzo. L'impresa nostrana è tra le più sottocapitalizzate dei paesi dell'OCSE. In Italia vi è il più alto tasso di lavoro nero ed evasione contributiva insieme alla Grecia. Da noi, fino a che non avremo una legge attuativa dell'articolo 39 della Costituzione, vi è un dumping contrattuale tale che nei cantieri si trovano finte partite IVA e l'applicazione del contratto nazionale come quello di colf e badanti, florovivaisti, polizie eccetera, e non quello insomma dei lavoratori dell'edilizia, che dà maggiori diritti e più specifiche tutele. In Italia abbiamo tra i più alti tassi di infortunio mortale e mortale a livello dell'Unione, proprio nel settore delle costruzioni, e potrei continuare con riferimento ai tassi di corruzione eccetera eccetera. È un articolo che rimane, questo insomma, del responsabile della filiera CGIL, abbastanza nel vago, e insomma arriva solo in fondo a parlare di forse quello che è l'argomento insomma chiave per quanto riguarda il settore che rappresenta, cioè quello degli infortuni e dei morti e della mancata sicurezza, che è sicuramente correlata poi all'altro grande tema, ma che è quello del lavoro nero, che insomma riguarda il lavoro in generale, ma riguarda sicuramente il lavoro nel campo dell'edilizia. Lo lasciamo qui e andiamo oltre nell'altro articolo che parla di Marco Omizzolo, che parla del lavoro dei migranti. Il titolo è un virgolettato, ma dove sono le scimmie? Il lavoro dei migranti come dannazione, la disarticolazione dei diritti del lavoro imposta al neoliberismo di destra e da un riformismo di sinistra così moderato da aver accompagnato la precarizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici anziché contrastarla, ha riorganizzato i rapporti di forza tra capitale e lavoro a vantaggio esclusivo del primo. È evidente nelle storie di quanti, anche ultra 50enni, lavorano stabilmente precari nei call center, come rider, nei fast food, nei supermercati H24, per non parlare del lavoro schiavistico nei campi agricoli, nella logistica, nella pesca, nell'assistenza domiciliare, nell'edilizia. E poi insomma si raccontano alcuni casi E si arriva poi a ricordare un'inchiesta che ha fatto scalpore del 10 giugno dello scorso anno. La Guardia di Finanza di Cosenza esegue oltre 50 misure cautelari, sequestra aziende e molti beni. In questo caso più di 200 lavoratori risultano gravemente sfruttati. E tra le intercettazioni, quella appunto da cui poi si trae il titolo, dove sono le scimmie che erano imprenditori al suo caporale, parlando insomma di lavoratori e lavoratrici migranti. A agosto 2020 poi a Cassina dei Pecchi, a una quindicina di chilometri a Milano, una startup innovativa che faceva del chilometro zero la sua carta vincente nascondeva sfruttamento e umiliazione. E insomma si continuano cioè, tra le molte da elencare si continuano insomma a elencare questi casi, e poi si arriva alle leggi che hanno favorito, no, l'organizzazione capitalistica e patronale. Tra le molte, scrive Omizzolo, ricordiamo la Bossi-Fini del 2002, ancora in vigore, il pacchetto sicurezza del 2008 che ispira il noto saremo cattivi dell'allora ministro leghista all'integrazione Maroni, il reato di immigrazione clandestina del 2009, il decreto sicurezza, oggi solo in parte superato con la mannaia che tirò al sistema di accoglienza mentre il ministro Matteo Salvini urlava la pacchia è finita. Fu proprio questa la frase che pronunciò il 2 giugno 2018, festa della Repubblica, mentre veniva ucciso a fucilate il 29enne maliano e bracciante Somaila Sacco per via del tentativo di recuperare qualche lamiera in una fabbrica dismessa con lo scopo di costruirsi una baracca nel vicino ghetto di San Ferdinando. E questo articolo insomma è praticamente l'unico accenno che abbiamo trovato a uno dei temi più importanti che riguarda il lavoro insomma degli ultimi decenni, cioè lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono da altri paesi e che anche da una legislazione che lega l'unica possibilità di regolarizzazione sui nostri territori a un contratto di lavoro, che chiaramente contribuisce a forme insomma di sfruttamento che arrivano fino allo schiavismo. Per chiudere questo discorso vi leggiamo report morti sul lavoro dall'inizio dell'anno al 1 maggio dell'osservatorio indipendente di Bologna. Dall'inizio dell'anno al 1 maggio ci sono stati 218 morti sui luoghi di lavoro, 57 a aprile, 435 con i morti sulle strade e in itinere, quindi 218 sul posto di lavoro, 435 sulle strade, che significa andando, tornando al lavoro, ma anche svolgendo un lavoro che prevede appunto di guidare o di stare comunque su un mezzo a quattro ruote. 46 sono gli agricoltori schiacciati dal trattore già nel 2021. Occorre aggiungere i morti per infortuni da coronavirus, 88 medici morti per coronavirus nel 2021, 358 dall'inizio dell'epidemia, 80 gli infermieri in servizio. Il 70% dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro da coronavirus sono donne. E questo insomma sono dati su cui insomma potremmo dire e riflettere molto. Intanto darei la parola a chi mi siede davanti.
Davanti continua sulla questione lavoro, prendendo qualcosa dalla Repubblica e da il Corriere, e in particolare la Repubblica dedica ampio spazio all'analisi del rapporto Istat sulla situazione del lavoro in Italia di marzo 2021, e ci sono due contributi, uno di Rosaria Amato e l'altro di Linda Laura Sabatini. Rosaria Amato fa un quadro generale insomma della situazione del lavoro. La pandemia, come abbiamo già detto, ha cancellato 900.000 posti di lavoro. lavoro. E c'è una modestissima ripresa dello 0,2% rispetto a febbraio, ma non coinvolge la fascia centrale di età tra i 35 e i 49 anni. Il PIL continua a arretrare, per una vera ripresa bisognerà aspettare il terzo trimestre. La buona notizia, se è una buona notizia, è che rispetto a marzo dello scorso anno risultano in crescita del 35,4% le persone in cerca di lavoro, e quindi c'è stato un passaggio consistente dalle file degli inattivi a quelle delle forze lavoro, cioè ci sono meno persone che non lavorano e non cercano lavoro. E invece l'analisi di Linda Laura Sabatini, che è direttora centrale Istat, si concentra proprio sul lavoro perduto, sulle percentuali e sulle categorie del lavoro perduto. Leggiamo dal corpo dell'articolo: ma qual è il lavoro perduto per come emerge appunto dal rapporto Istat? I dati sono stati diffusi ieri dall'Istat sul mese di marzo, sempre quasi 900.000 occupati, nonostante il blocco dei licenziamenti e nonostante la cassa integrazione. Il lavoro perduto è, come abbiamo detto, soprattutto quello femminile, meno 4,5% contro il meno 3,4%, donne giovani che vivono con i genitori o con il partner, senza o con figli, e ciò perché il settore dei servizi è stato colpito dagli effetti della pandemia, e in particolare i servizi alle famiglie, turismo, ristorazione, dove le donne sono più presenti e per di più con contratti più precari e spesso lavori irregolari. Il lavoro perduto è quello dei dipendenti a tempo determinato, meno 9,4%, e dei lavoratori indipendenti, meno 6,6%, che hanno raggiunto il minimo, 345.000 in meno, per un totale di 4.893.000 autonomi. Il lavoro perduto è soprattutto ovviamente quello giovanile, e la questione è seria: il 40% dei giovani che dovrebbero cominciare a costruirsi una vita indipendente non ha lavoro. Il lavoro perduto poi è il lavoro dei migranti, sempre più invisibili, assenti dalla narrazione collettiva. Sono loro ad aver subito le conseguenze peggiori, molto più degli italiani, e tra loro soprattutto le donne, perché le donne con cittadinanza straniera lavorano soprattutto nei servizi domestici e nella ristorazione, diversamente dagli uomini, che sono sempre più impegnati nell'edilizia e hanno risentito meno degli effetti della pandemia. Tra le donne sono state le cinesi a essere le più colpite, per lo più lavoratrici indipendenti nella ristorazione, e le filippine, inserite soprattutto nei servizi domestici. Il lavoro perduto è il lavoro in tutte le zone del paese, ma nel sud ovviamente la situazione è gravissima. E ovviamente questo articolo si conclude con un auspicio che le azioni previste dal piano nazionale, il PNR, vigili perché la crescita ovviamente non sia diseguale e metta in campo sostanzialmente strumenti per la valutazione di un impatto delle politiche per correre ai ripari nel momento in cui si verificheranno le distorsioni. E una riflessione per chiudere questa cosa su il valore del PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, deriva anche dall'articolo che segue dalla prima pagina di Dario Di Vico, l'editoriale La Verità sul Lavoro Perduto, che si conclude proprio con una riflessione su questo piano. Leggo proprio la conclusione dell'articolo: la sensazione è che il capitolo lavoro del PNRR risenta soprattutto di alcune contraddizioni politiche legate alle convinzioni dei ministri che si sono avvicendati alla guida del dicastero negli ultimi due governi. È vero che la nuova stesura ne ha eliminate alcune tra le più stridenti, resta però l'illusione che basti un'iniezione di risorse su strutture largamente inefficienti come i centri per l'impiego per portare a casa l'inclusione dei soggetti deboli del mercato. Forse ci sarebbe voluta un'altra convinzione, quella di inserire il lavoro tra le riforme chiave legate al PNRR, ma evidentemente non si è raggiunta nel governo una sufficiente condivisione, così si è preferito scommettere sulla forza trainante degli investimenti nelle due grandi transizioni. transizioni, quella digitale e quella ecologica, e auspicare che l'intendenza segua o, come si dice nel gergo degli economisti, che gli effetti positivi sgocciolino fino in basso. Ed effettivamente, insomma, è una riflessione che presenta alcuni aspetti di interesse e che potrà essere, diciamo così, approfondita nel corso di questi mesi.
Io direi che a questo punto chiudiamo la rassegna stampa, perché ci siamo, come dire, dilungate sulle tematiche del lavoro, ma del resto è il primo maggio e il resto lo lasciamo andare. Vi intanto così diamo un altro appuntamento romano per questo primo maggio, un primo maggio internazionalista di lotta per sollevare il capo dalla dittatura del capitalismo. Liberiamoci dallo sfruttamento, dal razzismo, dal patriarcato, dalle sbarre del carcere sociale, contro la politica degli sfratti e degli sgomberi, per una sanità universale e gratuita, cittadinanza e libero movimento per tutti e tutte. Oggi a Largo Perestrello, nel quartiere di Tor Pignattara, a partire dalle 16:30. Ma chiudiamo questa prima parte della mattinata con l'internazionale di Franco Fortini.
Noi siamo gli ultimi del mondo.
Per infortuni sul lavoro da coronavirus sono donne.
Prendendo qualcosa dalla Repubblica e da il Corriere, e in particolare
questo, insomma, sono dati su cui, insomma, potremmo dire e riflettere molto. Intanto darei la parola
di campio spazio all'analisi del rapporto Istat sulla situazione del lavoro in Italia di marzo 2020.
Davanti.
Davanti continua sulla questione lavoro e ci sono due contributi, uno di Rosaria Amato e l'altro di Linda Laura Sabatini. Rosaria Amato ha fatto qualcosa dalla Repubblica e da il Corriere, e in particolare la Repubblica dedica ampio spazio alla, insomma, della situazione del lavoro. La pandemia, come abbiamo già detto, ha cancellato 900.000 posti di lavoro. Analisi del rapporto Istat sulla situazione del lavoro in Italia di marzo 2021. C'è una modestissima ripresa dello 0,2% rispetto a febbraio. Ci sono due contributi, uno di Rosaria Amato e l'altro di Linda Laura Sabatini. Rosaria Amato fa un quadro generale, coinvolge la fascia centrale di età tra i 35 e i 49 anni. Il PIL continua a arretrare per la situazione del lavoro. La pandemia, come abbiamo già detto, ha cancellato 900.000 posti di lavoro. Una vera ripresa bisognerà aspettare il terzo trimestre. La buona notizia, se è una buona notizia, è che rispetto a marzo dello scorso c'è una modestissima ripresa dello 0,2% rispetto a febbraio, ma non crescita del 35,4% le persone in cerca di lavoro, e quindi c'è un centrale di età tra i 35 e i 49 anni. Il PIL continua a arretrare per una vera ripresa, un passaggio consistente dalle file degli inattivi a quelle delle forze lavoro, cioè ci sono meno persone che non lavorano e non cercano lavoro il terzo trimestre. La buona notizia, se è una buona notizia, è che rispetto a marzo dello scorso anno risultano in crescita. Invece l'analisi di Linda Laura Sabatini, che è direttora centrale Istat, si concentra sul 0,4% le persone in cerca di lavoro, e quindi c'è un passaggio consistente proprio sul lavoro perduto, sulle percentuali e sulle categorie del lavoro perduto, degli inattivi a quelle delle forze lavoro, cioè ci sono meno persone che non lavorano e non cercano lavoro. E leggiamo dal corpo dell'articolo: ma qual è il lavoro perduto, per come emerge appunto dal rapporto Istat di Linda Laura Sabatini, che è direttora centrale Istat? Si concentra E i dati sono stati diffusi ieri dall'Istat sul mese di marzo, sempre quasi 900.000 occupati, nonostante il blocco sul lavoro perduto, sulle percentuali e sulle categorie del lavoro perduto. Leggiamo dati e nonostante la cassa integrazione, il lavoro perduto è, come abbiamo detto, soprattutto quello femminile, meno quattro. Ma qual è il lavoro perduto per come emerge appunto dal rapporto Istat? 1% contro il meno 3,4, donne giovani che vivono con i genitori o con il partner senza o con figli, diffusi ieri dall'Istat sul mese di marzo, sempre quasi 900.000 occupati, nonostante il blocco dei licenziamenti e nonostante perché il settore dei servizi è stato colpito dagli effetti della pandemia e in particolare i servizi alle famiglie, turismo, ristorazione e integrazione. Il lavoro perduto è, come abbiamo detto, soprattutto quello femminile, meno 4,5% con più presenti e per di più con contratti più precari e spesso lavori irregolari. Il lavoro perduto è quello dei dipendenti a tempo determinato, 4 donne giovani che vivono con i genitori o con il partner senza o con figli, e ciò perché il settore dei 6,4% e dei lavoratori indipendenti meno 6,6 che hanno raggiunto il minimo, 345.000 in meno, colpito dagli effetti della pandemia e in particolare i servizi alle famiglie, turismo, ristorazione, dove le donne sono più presenti, 4.893.000 autonomi. Il lavoro perduto è soprattutto ovviamente quello giovanile, con contratti più precari e spesso lavori irregolari. Il lavoro perduto è quello dei dipendenti a tempo determinato, meno 9 serie, il 40% dei giovani che dovrebbero cominciare a costruirsi una vita indipendente non ha lavoro. Il lavoro perduto poi è il lavoro dei 100 e dei lavoratori indipendenti, meno 6,6, che hanno raggiunto il minimo, 345.000 in meno, per un totale di 4 più invisibili, assenti dalla narrazione collettiva. Sono loro ad aver subito le conseguenze peggiori, molto più degli italiani, 93.000 autonomi. Il lavoro perduto è soprattutto ovviamente quello giovanile, e la questione è se loro, soprattutto le donne, perché le donne con cittadinanza straniera lavorano soprattutto nei servizi domestici e nell'accento dei giovani che dovrebbero cominciare a costruirsi una vita indipendente non ha lavoro. Il lavoro perduto poi è il lavoro dei migranti, sempre diversamente dagli uomini, che sono sempre più impegnati nell'edilizia e hanno risentito meno degli effetti della pandemia, assenti dalla narrazione collettiva. Sono loro ad aver subito le conseguenze peggiori, molto più degli italiani e tra le donne, perché le donne con cittadinanza straniera lavorano soprattutto nei servizi domestici e nella ristorazione, diversamente dagli uomini, che sono state le cinesi a essere le più colpite, per lo più lavoratrici nell'edilizia hanno risentito meno degli effetti della pandemia. Tra le donne sono state le cinesi a essere le più colpite, per lo più lavoratrici della ristorazione e le filippine, inserite soprattutto nei servizi domestici. Il lavoro perduto è il lavoro in tutte le zone del paese, ma nel sud ovviamente la situazione è gravissima. E ovviamente questo articolo si conclude con un auspicio che il lavoro perduto è il lavoro in tutte le zone del paese, le azioni previste dal piano nazionale, il PNRR, vigili perché la crescita ovviamente non sia diseguale e metta in campo sostanzialmente strumenti. Ovviamente la situazione è gravissima, di un impatto delle politiche per correre ai ripari nel momento in cui si verificheranno le distorsioni. E una riflessione per chiusa su il valore del PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, deriva anche dall'articolo che segue dalla prima pagina di Dario Di Vico, l'editoriale La Verità sul Lavoro Perduto, che si conclude proprio con questo piano. Leggo proprio la conclusione dell'articolo: la sensazione è che il capitolo lavoro del PNRR risenta solo, si conclude con un auspicio, contraddizioni politiche legate alle convinzioni dei ministri che si sono avvicendati alla guida del Dicastero negli ultimi due governi. È vero che la nuova stesura ne ha eliminate alcune tra le più stridenti, resta però l'illusione che basti un'iniezione auspicio che diciamo strutture largamente inefficienti come i centri per l'impiego per portare a casa l'inclusione dei soggetti deboli del mercato. Forse ci sarebbe voluta una prevista azione, quella di inserire il lavoro tra le riforme chiave legate al PNRR, ma evidentemente non si è raggiunta nel governo una sufficiente condivisione. Preferito scommettere sulla forza trainante degli investimenti nelle due grandi transizioni, quella digitale e quella ecologica, e auspicare che, o come si dice nel gergo degli economisti, che gli effetti positivi sgocciolino fino in basso. Ed effettivamente, insomma, è un R che presenta alcuni aspetti di interesse e che potrà essere, diciamo così, approfondita nel corso di questi mesi. Vigili perché la crescita.
A questo punto chiudiamo la rassegna stampa perché ci siamo, come dire, dilungate sulle tematiche del lavoro, ma del resto è il primo maggio e il resto lo lasciamo andare.
Diseguale.
Intanto così diamo un altro appuntamento romano per questo primo maggio, un primo maggio internazionalista di lotta per sollevare il capo dalla dittatura del capitalismo. Liberiamoci.
Metta in campo sostanzialmente
il razzismo, dal patriarcato, dalle sbarre del carcere sociale, contro la politica degli sfratti e degli sgomberi, per una sanità universale e gratuita,
per la valutazione di un impatto delle politiche,
libero movimento per tutti e tutte. Oggi a Largo Perestrello, nel quartiere di Tor Pignattara,
pari nel momento in cui
dalle 16:30. Ma chiudiamo questa prima parte della mattinata con l'internazionale
Lady Stors
Fortini.
Una riflessione per chiudere.
Noi siamo gli ultimi del mondo.
Cosa su il valore del PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, deriva anche dall'articolo che segue dalla prima pagina di Dario Di Vico, l'editoriale La Verità sul Lavoro Perduto, che si conclude proprio con una riflessione su questo piano. Leggo proprio la conclusione dell'articolo: la sensazione è che il capitolo lavoro del PNRR risenta soprattutto di alcune contraddizioni politiche legate alle convinzioni dei ministri che si sono avvicendati alla guida del Dicastero negli ultimi due governi. È vero che la nuova stesura ne ha eliminate alcune tra le più stridenti, resta però l'illusione che basti un'iniezione di risorse su strutture largamente inefficienti come i centri per l'impiego per portare a casa l'inclusione dei soggetti deboli del mercato. Forse ci sarebbe voluta un'altra convinzione, quella di inserire il lavoro tra le riforme chiave legate al PNRR, ma evidentemente non si è raggiunta nel governo una sufficiente condivisione. Così si è preferito scommettere sulla forza trainante degli investimenti nelle due grandi transizioni, quella digitale e quella ecologica, e auspicare che l'intendenza segua, o come si dice nel gergo degli economisti, che gli effetti positivi sgocciolino fino in basso. Ed effettivamente, insomma, è una riflessione che presenta alcuni aspetti di interesse e che potrà essere, diciamo così, approfondita nel corso di questi mesi.
Io direi che a questo punto chiudiamo la rassegna stampa perché ci siamo, come dire, dilungate sulle tematiche del lavoro, ma del resto è il primo maggio e il resto lo lasciamo andare. Vi intanto così diamo un altro appuntamento romano per questo primo maggio, un primo maggio internazionalista di lotta per sollevare il capo dalla dittatura del capitalismo. Liberiamoci dallo sfruttamento, dal razzismo, dal patriarcato, dalle sbarre del carcere sociale, contro la politica degli sfratti e degli sgomberi, per una sanità universale gratuita, cittadinanza e libero movimento per tutti e tutte. Oggi a Largo Perestrello, nel quartiere di Tor Pignattara, a partire dalle 16:30. Ma chiudiamo questa prima parte della mattinata con l'internazionale di Franco Fortini.